Siamo qui in questa terza domenica di Avvento per il rito romano ed è chiamata la Domenica Gaudete perché i testi sono tutti sulla gioia e incomincerò a leggervi la prima lettura, anche la seconda e poi farò anche l'accenno al Vangelo, ma ci sono due bellissime letture. E sono tutte impostate su questo tema della gioia. Già l'antifona d'ingresso: rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi. Allora, la prima lettura dal libro Sofonia, dal libro del profeta Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente, gioirà per te. Ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con gioia, con grida di gioia. Ecco un primo motivo per rallegrarci, perché in questa domenica siamo invitati a rallegrarci. E quindi i testi sono tutti impostati a questo tema, sia nella prima che nella seconda lettura, e già nell'antifona d'ingresso che vi ho letto, risuona questo invito. E io mi facevo questa domanda: ma perché mai dovremmo rallegrarci con tutti i pericoli che ci minacciano, le insidie che ci sovrastano, le difficoltà che ci angustiano? Ebbene, la risposta è triplice e si trova in tutte e tre le letture. La prima ve l'ho appena letta. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele. Esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna e disperso il tuo nemico, ma vi rendete conto? Ecco di che rallegrarci. Siamo stati salvati e giustificati. La condanna è revocata. Siamo dei graziati. Per grazia siamo stati salvati, ma se Gesù non veniva a salvarci, a strappare la preda all'inferno, noi saremmo andati all'inferno. E invece lui ha sconfitto il nemico, ci ha rivestito delle vesti di salvezza, ci ha avvolto con il manto della giustizia. E quindi adesso chi regna in noi, o chi dovrebbe regnare, è lui. Ed è questa la fonte della gioia. È dentro di noi, non è fuori. Vi dico sempre: non guardatevi attorno, guardate dentro. La fonte della gioia è dentro di noi, la fonte della gioia che allontana ogni tristezza e ogni sventura è in noi, abita in noi. Abbiamo la sua presenza, abita in noi e ci rinnoverà con il suo amore. Lo dice sempre la prima lettura. È bellissima questa prima lettura. E quindi la tua condanna è revocata, siamo liberati dalla legge del peccato, siamo stati riscattati. Gesù si è sostituito a noi morendo in croce, ha preso su di sé il castigo che avremmo dovuto prendere noi. Condanna revocata vuol dire questo, essere graziati. Pensate quando un prigioniero, se c'è un'amnistia che un re vuole graziare qualcuno, è lui in persona quello che si dice: ma sarò io, ma non sarò io. Poi chiamano proprio lui, graziato. Noi siamo stati chiamati, proprio noi, uscite di prigione. Non è più il vostro destino la prigione, siete liberi, siete stati graziati. Adesso passo alla seconda lettura che è tratta appunto da San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Oh, questa... Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza, ecco quello che bisogna fare. In ogni circostanza fate presente a Dio le vostre richieste con preghiere e suppliche. A volte si sente dire, ma Dio sa tutto, non ho bisogno che gli dica niente. No, il Signore vuole essere messo al corrente, fate presente a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Gesù Cristo. E quindi una delle cause dell'ansia, ve l'ho già detto un'altra volta, pare sia proprio questo sentirsi senza appartenenza, senza padre. Il mondo è un immenso orfanatrofio. Ognuno si sente abbandonato a se stesso, non sa dove rifugiarsi, soprattutto in questi tempi in cui salta fuori di tutto e di più e non si sa che pesci pigliare. E allora, invece di non angustiarci per nulla, come dice la lettera di San Paolo, ci angustiamo anche per dei non nulla. Si è come una barchetta sballottata dai flutti e dai venti. E non sappiamo, e perdiamo, come dire, e perdiamo l'equilibrio e andiamo a finire nel panico, eh? I flutti e i venti sono le difficoltà della vita. E pensate che Paolo, quando ha scritto questa lettera ai Filippesi, ai cristiani di Filippi, ma sapete in che situazione era? Era in prigione, era incatenato, e non fa la minima allusione alla sua situazione, nessun accenno a se stesso, ma siate lieti nel Signore. Quindi vedete che era nella difficoltà. Allora, la gioia, ve l'ho già detto tante volte, è una scelta. Non possiamo... Stiamo freschi, ci aspettiamo di essere nella gioia quando tutto va bene. Nella vita ci sarà sempre delle traversie, delle difficoltà da affrontare. Fa parte della vita questo, fa parte della vita. E quindi noi dobbiamo scegliere di piazzarci sul piede destro invece che sul piede sinistro. Non guardiamo le cose sinistre che ci capitano, che ci vogliono affondare. Guardiamo le cose belle. Vi ho già detto una volta, prendete la decisione la sera prima di addormentarvi di fare l'esame di coscienza delle benedizioni, anche quelle piccole, poche. Una volta vi avevo detto, finché non avete trovato tre cose belle non andate a letto, state svegli fino alle 4, ma dovete trovare tre cose belle che vi sono capitate, anche piccole, piccolissime, un sorriso, un piccolo servizio. E qualcuno mi ha detto, ma tre non riesco sempre a trovarle, due sì, e vabbè, allora due, come minimo due, bisogna trovarne almeno due, eh? È così che si sconfigge la tristezza, contemplando quello che va male. Ma sapete cosa facciamo? Contemplando quello che va male, ma guardiamo l'opera del nemico. Ma è lui che suscita tutte le difficoltà, tutto l'andar male. E allora noi siamo fissi su di lui. Invece di essere fissi su Dio, siamo fissi su di lui. Ma noi dobbiamo alzare lo sguardo, eh? Dobbiamo, vi ho già detto una volta, che le difficoltà devono essere un mezzo di trasporto, non di tracollo, eh? Devono portarci oltre, dobbiamo fare il surf sulla difficoltà, l'onda, scavalcarla, la cavalcata delle valchirie, c'è un'opera, c'è una sinfonia, la cavalcata delle valchirie, siamo tutti valchirie, difficoltà ne abbiamo tutti, ma forse non le cavalchiamo tutti. Valchirie siamo tutti, ma difficoltà col cavallo, cavalcarle, fare il surf sopra, Non so chi lo fa, ma dobbiamo prendere l'abitudine di farlo, dobbiamo diventare dei surfisti, eh? E poi la difficoltà superata ci farà vedere un oltre, mentre se guardiamo solo la difficoltà, non vediamo nessun oltre, rischia di travolgerci la difficoltà. Adesso siamo in questa situazione, dopo il peccato originale, sentivo qualcuno che diceva, si nasce piangendo perché? Perché si è perso la presenza di Dio. Pensate Adamo, allora il primo uomo è stato formato dalla polvere della terra. Allora possiamo immaginare, possiamo lavorare un po' di fantasia, no? Che Dio per plasmare questa polvere si sia chinato per te la terra è per terra, no? Bisogna chinarsi per prendere la terra. La terra è per terra, si è inginocchiato, ha creato questa figura, no? Poi gli ha insufflato il suo spirito e Adamo nasce adulto, apre gli occhi, cosa vede per prima cosa? Vede Dio chino su di lui, che l'aveva appena forgiato, che l'aveva appena plasmato. Noi non vediamo quello quando nasciamo, noi nasciamo col peccato originale, noi abbiamo bisogno dell'acqua del battesimo per essere liberati, eh? E quindi certo che abbiamo perso la presenza. E noi, come dire, veniamo al mondo, ma abbiamo perso l'altro mondo. Prima, se non ci fosse stato il peccato, venivamo al mondo dal mondo di Dio, mentre adesso veniamo al mondo, abbiamo perso la presenza di Dio, eh? Ma c'è quella bellissima lettera di San Paolo agli Efesini che dice, Dio vi ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Allora, noi dobbiamo sempre valutare la grande misericordia di Dio verso l'uomo. Dopo il peccato, Dio si è presentato. Adamo, dove sei? Pensate che non lo sapesse, e lo sapeva e come. Voleva dargli una chance, un'ulteriore possibilità di chiedere perdono. Se Adamo avesse detto, ti chiedo perdono, Signore, ho peccato, Signore avrebbe cancellato tutto. Non c'erano ancora le penalità. Invece si è scaricato lui su Eva sul maligno. Nessuno ha riconosciuto la sua parte di colpa. E questa è una conseguenza che viviamo adesso. È la prima conseguenza del peccato originale. Trovare un capro espiatorio. Se lui non mi avesse detto quello, io non l'avrei fatto. Se lei non mi avesse invitato, io non sarei andata. Tu cominci a dire che eri libero di dire di no. Se tu cominci a riconoscere la tua colpa, l'altro riconoscerà la sua. Ma se tu ti scagli contro l'altro, l'altro si scaglia contro di te. Si difende così, eh? Questa è ed è quello che hanno fatto all'inizio. Ognuno ha attribuito la colpa ad un altro, non a se stesso. Ecco, allora, queste letture che ci portano non so come dire, per vivere la gioia. Allora, prima la gioia è una scelta, eh? Quindi dobbiamo saper scovare nella nostra giornata le piccole cose belle, magari speriamo che ce ne siano anche delle grandi, ma se non ci sono, le grandi delle piccole ce ne saranno, scoviamo le piccole cose belle e contempliamo quelle, ma non stiamo sempre a contemplare le cause di tristezza, quelle che vanno male, perché ci fanno star male e poi contempliamo l'opera del nemico. E le difficoltà, ve l'ho già detto tante volte, non dobbiamo guardarle, ma non dobbiamo neanche guardare noi stessi, perché non abbiamo la forza di affrontarle. La difficoltà bisogna dominarla, non esserne schiavo e crollare sotto il suo peso, lasciando che abbia la meglio. Ma per questo occorre alzare lo sguardo e sapere che non siamo soli ad affrontarla, che non siamo orfani. C'è un padre che veglia su di te e ti dà la forza per combattere. Se guardi solo la difficoltà, questa rischia di risucchiarti e impedirti di vedere la mano tesa sopra la tua testa che Dio ti tende. Ecco, Questo è il secondo motivo per cui rallegrarci. Primo, condanna revocata. Secondo, non siamo soli, abbiamo un Padre che ci soccorre, ci ascolta, ci consola, ci perdona, ci dà la sua pace, che sorpassa tutte le altre. È sempre lì. Lui c'è sempre. Non so come dire, gli appoggi umani che il Signore ci dà anche, ma vanno e vengono, sono intermittenti, un giorno ci sono, il giorno dopo va a sapere dove sono. Ma Lui c'è sempre. Quando avete un problema, la prima cosa non è scervellarvi adesso a chi mi rivolgo, a chi chiedo aiuto, eccetera. Mettetevi in silenzio davanti al Signore, Lui ha la soluzione, Lui può anche indicarvi la persona a cui ricorrere, ma prima bisogna parlare con Lui. Non lasciarci prendere dal panico e scervellarci e lavorare solo con il nostro cervello. Dobbiamo entrare nella sua presenza. Quindi abbiamo già due motivi di gioia: condanna revocata e difficoltà domata. Facciamo il surf sulla difficoltà. Arriviamo al Vangelo. Il Vangelo c'è. Questa promessa straordinaria. Giovanni risponde a tutti dicendo, venivano da lui, lui risponde dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire l'aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Questa è la promessa straordinaria. L'arrivo di colui che ci battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Questa è la ragione suprema per cui rallegrarci. Ci è stato dato lo Spirito Santo. Vi ho detto tante volte che il battesimo in acqua è come una sorgente di acqua viva che zampilla dentro di noi e ci rende figli di Dio, ci toglie il peccato originale. Ma il battesimo in Spirito Santo è un fuoco, è una forza travolgente che viene su di noi come a Pentecoste e ci colma dei suoi doni e ci riveste di potenza dall'alto. Ci siamo rivestiti delle vesti di salvezza e del manto della giustizia. A Pentecoste gli apostoli riuniti con Maria, anche Maria ha ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, anche Maria ha ricevuto la fiammella che ha ricevuto gli apostoli. Maria era già ripiena di Spirito Santo perché ha dato alla luce il Figlio di Dio per potenza di Spirito Santo, ma comunque a Pentecoste c'era anche lei. E lo Spirito di Dio è ancora adesso quella forza travolgente che può riempirci dei suoi doni e disperdere in un attimo le nostre tristezze e angustie, e può renderci in un istante, in un batter d'occhio, nuovi fiammanti dentro e fuori. Ma dobbiamo sapere dove guardare, dobbiamo fissare il nostro sguardo su di Lui, su di loro, sulla Santissima Trinità che abita in noi. Siamo abitati dalla Santissima Trinità, ma se noi non lo consapevolizziamo, se non ne siamo consapevoli, siamo vuoti, siamo pieni di tutt'altro. Noi lo Spirito Santo ce l'abbiamo, ma dovremmo essere riempiti di Lui. Dove c'è Lui, c'è la presenza di Dio. Ma nel nostro cuore non occupato dallo Spirito Santo, viene immediatamente occupato da qualcos'altro, da paure, da angustie, da timori. E così non abbiamo la pienezza dello Spirito Santo, e così siamo come delle canne sbattute dal vento. Se fossimo pieni di Spirito Santo, ma nessuna difficoltà, nessun avvenimento, nessuna traversia potrebbe scuoterci, potrebbe sbatterci di qua e di là. Staremo saldi in Lui. Ecco, allora, chiediamo veramente in questa domenica della gioia, in questa domenica gaudere, di ricevere questo battesimo nello Spirito Santo. Sono soprattutto i carismatici che parlano di questo. Il primo è Padre Canta la Messa, aveva raccontato, lui veramente aveva fatto un'esperienza travolgente a Kansas City con 40.000 pentecostali, ha ricevuto il battesimo nello Spirito Santo e faceva la sua testimonianza, diceva: io insegnavo Cristologia alla Cattolica, era anche direttore di un dipartimento, ma non avevo mai incontrato Cristo. Vi rendete conto? Ecco, è quello che capita anche a noi. Con la testa sappiamo che Dio ci ama, ma se non lo sentiamo mai con il cuore, rimane, va via col vento. Un giorno lo pensiamo, un giorno dopo pensiamo a qualcos'altro. Dobbiamo sentirlo presente nel cuore. E il padre Cantalamessa aveva ricevuto questo battesimo nello Spirito Santo che l'ha rivoltato come un calzino, è diventato il testimone infuocato. C'è la sua testimonianza in cui dice: allora ho chiesto al Signore di non morire come professore di università, e ha lasciato l'università, è diventato predicatore itinerante, e ha questa. Si sente che ha l'unzione dello Spirito Santo, lo si sente uno che ha l'unzione dello Spirito Santo, è abitato dallo Spirito Santo, ti cattura, ti trasmette quello che c'è in lui, che è abitato, che non sono parole al vento, che non sono discorsi montati a tavolino, discorsi, come dire, teorie, magari bellissime, magari. Ma non sono vive, non c'è vita dentro, c'è solo un discorso ben impaginato, ben costruito, ma ti arriva come minimo alla testa e poi rimbalza via, nel cuore non entra niente, eh? Ecco, allora chiediamo al Signore questa grazia e chiediamola, siamo ancora, diciamo così, a pochi giorni dall'Immacolata, chiediamola alla Madonna, lei che è stata abitata dallo Spirito Santo, e vorrei farvi un augurio, chiedere per tutti voi, per intercessione della Madonna, di sapere e di scovare quella parte che in voi c'è, in tutti noi c'è una parte immacolata, è in noi, c'è una parte di gloria, siamo ad immagine di Dio. Dobbiamo scovare quella, dobbiamo vivere quella parte immacolata che in ognuno di noi, lì nessun male, nessun maligno può entrare, non ha il permesso, è recintata. Il Signore dice: qua è casa mia, fuori. Non hai il diritto di entrare. Allora vi faccio veramente questo augurio di scovare questa parte immacolata che c'è in ognuno di voi e lasciar stare le altre. Non tormentiamoci con introspezioni, non so come dire, che sono dei tormenti più che altro. Vederci sempre, vedere tutto quello che non va. Oggi vi do queste due, come dire, questi due consigli. Primo, fare l'esame di coscienza delle benedizioni, vedere quello che va. Secondo, per quel che riguarda voi, trovate la vostra parte immacolata dentro di voi. C'è, perché c'è Dio, quindi c'è. Come storiella, perché vedo che tutti sono in attesa della storiella. La storiella rimane, perché non parla solo all'intelligenza, parla anche alla fantasia, parla anche all'immaginazione. Ma questa non è una storiella, oltretutto è una cosa vera. Allora, Federico Zanam, il fondatore della Conferenza di San Vincenzo, stava attraversando una brutta crisi religiosa quando una sera entrò come d'istinto in una chiesetta di Parigi. Pensava di essere solo. E invece nella penombra vide la figura di un vecchio che stava pregando in silenzio davanti all'altare. Pensate chi era? Era niente meno che il grande fisico e matematico André-Marie Ampère. Federico non voleva credere ai suoi occhi. Attese che Ampère finisse di pregare e lo seguì sulla via. Aveva da fargli una domanda. Mi dica, professore, è possibile essere così grande come lei e pregare ancora? Ampère gli diede una risposta degna del genio che era. Ragazzo, io sono grande solo quando prego, io sono in piedi solo quando sono in ginocchio. Ecco, l'uomo per innalzarsi deve inginocchiarsi, vedete? Rientrare in se stessi ci fa più grandi, e questa è la grandezza dell'uomo, scovare quella parte immacolata che c'è in ognuno di noi. Quando il corpo è in ginocchio, l'anima è in piedi, l'anima sta bene. Ecco carissimi, allora come vitamina spirituale questa volta ve ne do una di cui l'autore ve lo dico alla fine, ma lo riconoscerete subito. L'ho intitolata così: ti capita di essere turbato? E in questi tempi capita, sì. Ebbene, sentite una parola. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, l'ha detta Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Redentore, e che vi faccia vivere questa esperienza di sentirlo presente nel vostro cuore e che scacci ogni turbamento. Ecco carissimi, io ho concluso. Buona domenica della gioia, ho voluto darvi degli spunti, dei motivi di gioia che possiate vivere questa domenica liturgicamente parlando, come ci dice la liturgia. Ecco carissimi, allora il numero, se avete domande o da fare o qualcos'altro da chiedere, è 338 75 53 847, e il sito è www.incamminocongesu.org. Ciao a tutti da Vilma.